Buongiorno.
Ciao.
Come stai?
Tutto bene.
Tutto bene. Senti, grazie innanzitutto per essere qua. Adesso andiamo a spiegare che cosa andiamo a fare oggi.
Sì.
Un plauso intanto a noi che abbiamo accettato di fare questa cosa dopo 2 mesi di parrucchiere e estetiste chiuse.
Infatti potevamo aspettare la prossima
ormai
settimana.
Ormai, infatti.
Però dai,
sì, perché da lunedì si riparla, ma sai, la fila sarà di almeno 10-15 giorni.
Ah, io ho subito preso appuntamento, sono
brava, io ancora ci devo mettere mano. Allora, che cosa andiamo a fare? Mi guardo un po' di cose che ci siamo scritti. Questa è una rubrica che ci è venuta in mente di fare, una rubrica che si chiama Ti Ascolto. Io ti sento un po' di riverbero, non so se è il tuo volume.
Ok. Posso abbassare?
Ok. E abbiamo pensato appunto di dedicarla ai genitori, probabilmente in particolare saranno mamme, perché vuoi non vuoi in questo momento sono quelle che hanno più il carico, no, di questa situazione, e per andare ad affrontare un po' di temi che in questo momento ci stanno a cuore. Il punto di vista qual era? Io dico, solitamente io penso di sapere che cosa serve a tuo figlio, come me probabilmente un po' tutte, no? Perché lo conosciamo, perché l'abbiamo cresciuto, per X motivi. Ci sono momenti un po' però in cui, probabilmente come sta succedendo adesso, un punto di vista esterno io credo che ci possa far comodo. Le possibilità, vuoi economiche, vuoi di tempo, vuoi in questo momento anche proprio di distanziamento, a volte non ti permettono, no, di avvicinarti a un consulente, allora ho detto proviamo a capire se in poco tempo, perché in realtà è una rubrica che deve chiaramente non prendere troppo tempo, riusciamo a dare qualche spunto a quelle che sono le domande che magari ci arrivano. Quello che mi premeva dire, poi ti faccio le domande e ti
sì,
lascio
parlare,
è che la rubrica fa parte di un podcast, questo podcast si chiama Quattro Chiacchiere Con, mi stanno chiedendo molti che cos'è un podcast, quindi io ho dato un po' per scontato che cosa sia. Il podcast altro non è che una registrazione audio, quindi una traccia audio, come può essere la radio, che tu puoi riascoltare quando vuoi. Quindi c'è il podcast musicale, vedi Spotify, come c'è il podcast in cui si trattano tantissimi argomenti. C'è chi legge libri, quindi letture totali, invece che leggerli te li leggi. Io amo il podcast per un motivo in particolare. Il motivo per cui io lo chiamo erroneamente, anche se non è un social, il social del fare. Nel senso che secondo me il podcast è una cosa che tu puoi continuare a fruirne anche quando sei impegnato. Stai cucinando, puoi ascoltare musica come puoi ascoltare un podcast, sei al lavoro, se il lavoro lo consente puoi farlo, sei in macchina puoi farlo, sei a passeggiare puoi farlo. Mentre i social classici richiedono chiaramente l'utilizzo delle mani e degli occhi, il podcast è una cosa che tu infili e vai. Quindi puoi formarti, informarti o semplicemente passare del buon tempo solo ascoltando. Questo per me ha un valore diverso. Indubbio che il video comunque ci permette una relazione che sicuramente è a un livello diverso, quindi abbiamo detto questa rubrica che è molto sentita, perché comunque è una rubrica psicologica, abbiamo pensato insomma di farla anche a livello. Dopo il mio pippone iniziale, ti faccio subito le domande che ci sono arrivate. Ti chiedo quindi almeno di non sforare i 10 minuti per domanda, perché poi diventa...
Sì, ma cercherò di essere anche più sintetica.
Okay. Allora, la prima, te la leggo. La prima riguarda un po' quello che è successo in questo periodo, onestamente, nel senso che nel podcast che noi abbiamo fatto insieme,
sì,
mi ha stupito dicendomi che la categoria, se vuoi, di persone in questo momento è un po' più è stata meno agevolata, comunque sta peggio rispetto a questo momento, sono i bambini piuttosto che gli adolescenti.
Sì.
Sono rimasta in quel momento perché per me il bambino è un bambino che ancora è abituato a stare in casa o comunque con i genitori, quindi teoricamente poteva essere più protetto, mentre l'adolescente lo vedo uno che, no, è spesso in giro, ha spesso contatti anche stretti e comunque anche da solo con gli altri adolescenti. Tu giustamente mi spiegavi, gli strumenti tecnologici per essere connesso con tutti, la sente meno, mettiamola. Il bambino no, perché il bambino magari chiuso quella porta proprio non la vede o non la vede più. Quindi che cosa possiamo fare noi adesso per avvicinare i bambini a questa riapertura che ormai speriamo sia certa e graduale per arrivare a settembre in un mondo che insomma sia più o meno quello che conoscevamo?
Sì, allora intanto partirei sempre dalla premessa che i bambini sono molto plastici, quindi sono molto più bravi di noi adulti nell'adattarsi all'ambiente che cambia. Quindi partendo da questa certezza, è chiaro che ci possono essere delle eccezioni, ma vorrei tranquillizzare le mamme e i papà laddove appunto si pongono questo problema. Il bambino necessita, come sempre, e spesso invece questo ce lo dimentichiamo, di un linguaggio adatto alla sua età. Noi a volte facciamo l'errore di vedere anche i nostri figli come più maturi o comunque di responsabilizzarli più del dovuto per tutta una serie di motivi, per esempio perché lavoriamo, quindi ci siamo poco, quindi cerchiamo di puntare molto sulle loro autonomie, sulle loro indipendenze e sono anche molto intelligenti i bambini ad oggi, hanno dei linguaggi competenti, quindi spesso ci danno anche l'idea di essere più grandi, però questo invece ci può far sbagliare perché un conto è la competenza linguistica, cognitiva e quant'altro, un conto invece è la competenza a livello emotivo. Le emozioni si impara ad elaborarle, ad interiorizzarle e a metabolizzarle con l'esperienza, col tempo, ma anche con delle competenze che ci devono essere trasmesse dagli adulti. Quindi non possiamo immaginare che un bambino possa affrontare questo ritorno alla normalità, se così la vogliamo chiamare, perché non so più nemmeno io come. Ecco, ritorno al mondo, ritorno al presente, ritorno al presente. Diciamo che non possiamo immaginare che loro se la vivano bene se noi per primi con la bocca diciamo una cosa e poi con il nostro stato d'animo e l'emozione invece trasmettiamo da altro. Quindi la falsità non è mai una strategia. L'essere onesti, non tanto sinceri, onesti, perché ti spiego la differenza. Essere sinceri presuppone che io svelo tutto, invece bisogna sempre mantenere un grado di separazione, ok? È un grado di intimità, quindi non è opportuno né che il genitore sappia tutto dei figli né che i figli sappiano tutto dei genitori, questo anche a livello...
Qui si apre da, molto.
Già alzi gli occhi.
No, perché è sempre il grado che faccio difficoltà a capire, no? Nel senso, qual è... Però.
Sono concetti molto, come dire, molto, la differenza è sottile, ok? L'onestà significa non nascondere anche i propri limiti, questo intendo per onestà, ok? Per cui è chiaro che se ho paura posso dire che sono preoccupata. Più che dire ho paura, perché la paura è un'emozione che chiaramente
fa paura.
Ecco, esatto, già la parola stessa.
Okay.
Perciò abituiamo i nostri bambini spiegando chiaramente quello che possono e non possono fare. Se alcune cose non sono chiare nemmeno a noi, è inutile fare i sapienti quando non c'è sapienza in merito. E quindi essere... ecco, onesti nel dire questa cosa ancora non è chiara neanche a mamma e papà perché dobbiamo aspettare ulteriori informazioni, no? E con tranquillità, cioè non spaventiamoci di dire ai bambini sapere. Che devono, ecco, esatto, di non sapere è una cosa invece molto importante, cioè ammettere di non sapere tutto è qualcosa, primo, che pacifica il bambino anziché agitarlo, perché l'idea di avere un adulto che sa tutto, avere un adulto che sa tutto lui, averlo a fianco, è un po' anche opprimente, può schiacciare il bambino, ok? Quindi non è che dobbiamo sapere tutto, a volte mio figlio mi fa delle domande talmente astruse che dico io non lo so, bisogna che vado a vedere anche io, cioè non è che, ok, primo. Secondo, il fargli capire quelli che sono certi comportamenti che possono essere pericolosi, ma più che pericolosi sono proprio vietati dalla legge.
Ah, l'ha messo su quel piano lì.
Sì, io la metto, non è che la metto io, grazie a Dio, l'ho studiato, scena di presunzione, cioè mi piacerebbe averlo scoperto io.
No, intendevo questo.
Però cioè, purtroppo sono arrivata dopo.
C'è una legge, è corretto dire che è così perché non si può fare.
Sì, allora noi ci possiamo difendere, il nostro parafulmine anche come genitori è sempre la legge, che poi possa essere una legge reale, una legge, la legge di un picco pallino che ci inventiamo come il controllore dei genitori quando i bambini sono piccoli, no? Cioè ce le possiamo anche inventare certe cose, possiamo anche giocare un po' di fantasia, no? Cioè babbo e mamma mi devono stare attenti a quello che ti fanno fare o a quello che non ti fanno fare, perché poi ci sono i controllori dei genitori, se poi non facciamo bene il nostro, no? Il nostro lavoro, ci riprendono, ecco. Poi è chiaro, dipende dalle fasce d'età, ribadisco, il linguaggio deve essere proporzionale all'età cronologica del bambino. E quindi dicevo, spiegare queste cose, dire che non dipendono da noi, ma che anche noi siamo soggetti a questi comportamenti, a queste regole, aiuta il bambino, perché spesso viene il dire al bambino puoi fare, non puoi fare, viene presa come un capriccio a volte dell'adulto, no? Allora è sempre importante difenderci, ecco perché dico il parafulmine, no? Del terzo, di trovare nell'altro, in un esterno, la spiegazione del perché bisogna comportarsi così. Okay. Oltretutto, questo ci aiuta anche a chiudere un po', a tagliare un po' certi discorsi, no? Perché se no, e perché non lo posso fare? Perché non è? Perché è così, è una regola. Guarda, anche mamma e papà devono rispettare questa regola, è così e basta. Ci sono delle leggi, perché tutti dobbiamo.
Mamma, io vado avanti all'infinito a spiegare.
Non serve, perché a parte che i bambini sono un po' come gli uomini, dopo un po' quando parli interrompono. Infatti ti volevo dire all'inizio, mi era venuta da fare la battuta quando hai detto questo podcast sarà più per le mamme, per le... sì, anche perché fare due cose insieme, lo sai, no?
Entriamo in un discorso.
Cerco di sdrammatizzare, lo sai. Vabbè, se vuoi, non lo so se sono stata abbastanza esauriente, possiamo... Sì.
C'è una domanda che è un po' relativa a questo, perché una mamma che mi dice, lo vedo più nervoso. Allora, sempre bambino abbastanza agitato, quindi non esattamente tranquillo, in questo momento però scatta. Cioè, anche una mia domanda normalissima, la prima reazione è proprio nervoso, di scatto, e non vuole uscire.
Ok, quindi lo scatto è anche collegato al fatto di insomma proporre un'uscita esterna, cosa
anche
che
dentro casa, cioè qualsiasi cosa viene presa subito in malo modo, e in particolare quando c'è, insomma, adesso che si può, usciamo a fare una passeggiata, la prima reazione è sempre negativa.
Ok.
In quel caso io chiedo, scusami, perché il mio dubbio è questo. Io, perché questa poi può essere una cosa che succede anche in altri ambiti, devo assecondarti, quindi ok, se non vuoi uscire non usciamo, verranno tempi migliori, oppure ti forzo un po'?
Nessuna delle due.
Perfetto.
No, spiego. Chiaramente spiego. Allora, cioè ci provo. Allora, forzare, diciamo che già... L'uso della forza va un po' in contraddizione con, no, il concetto di forzare, di spingere, cioè ho paura, sono quelle terapie ad urto, no? Cioè, ho paura di volare, ti butto da, no, dal ponte con l'elastico. Sì. Cioè.
Però mentre il volare lo capisco.
Sì, certo, certo.
Ascolta.
Allora. Allora, diciamo, assecondare no, perché sarebbe come dare importanza, dare valore a questo suo negarsi, ma nemmeno forzare, cioè qual è la giusta prospettiva? Intanto non capire cosa sta succedendo, anche qui fare un passo indietro come genitori, no? Noi abbiamo mille interpretazioni sempre, allora fa così perché, fa cos'ha perché, sicuramente quello, sicuramente è stato quello che ha visto ieri sera in televisione, oppure quello che ha detto la vicina di casa, no? Che ne so, noi abbiamo sempre mille spiegazioni, ma in realtà noi dovremmo essere delle tabule rase nei confronti dei nostri figli, quindi ritorno al discorso iniziale che hai fatto, no? Che noi diamo, pensiamo di sapere, pensare di sapere vuol dire dare per scontato qualcosa, no? Okay. Perché se io penso di sapere,
Non ci sto sopra.
Ok, allora non diamo per scontato quelli che possono essere le interpretazioni che abbiamo noi, perché nel momento in cui noi interpretiamo, cioè diamo la nostra spiegazione del comportamento di nostro figlio, gliela mettiamo lì. Cioè poi sicuramente, come dire, gli diamo motivo per essere quella la motivazione, ok? Quindi ogni volta che i nostri figli fanno qualcosa di incomprensibile, o comunque no di incomprensibile, dico qualcosa che non ci permette di fare quello che vogliamo, okay, perché ci mettono dei paletti, ci mettono delle difficoltà di fronte, ecco, facciamo finta di non capire che effettivamente in realtà è così, okay, perché spesso
mi stai dicendo
capiamo.
Che non vuoi uscire, spiegami il perché.
Esatto, non ho capito, per me va bene, ma mi puoi spiegare? Cioè, qual è la difficoltà?
Ti faccio un esempio, io ho 5 anni, quindi riesco a spiegarmi, ma chiaramente non in maniera esattamente completa. Non ho voglia.
Ok, guarda, lo so, a volte uno non ha voglia di fare le cose, assolutamente, lo dice mamma, anche io oggi non avevo voglia di bla bla bla, ok? Però sai che è importante per la salute, i dottori lo dicono che assolutamente bisogna farlo, quindi io sono un po' in difficoltà se tu mi dici così, perché io vorrei farti fare bene quello che vuoi, ma non posso. Come ci possiamo mettere d'accordo? Vogliamo fare che anziché uscire un'ora facciamo mezz'ora, anziché mezz'ora facciamo 10 minuti, rimettiamo un orologio, ti va? Cioè provare a trovare delle strategie, provare anche molto spesso a buttarla un pochino sull'ironico, sul sorriso, sul divertimento, perché il bambino facilmente poi cede al gioco, ok? Cioè cercare di...
Per lui è la modalità più normale, no?
Sì, esatto, mentre noi siamo sempre sul serio andante, no? In realtà la modalità del gioco sarebbe la modalità ideale anche negli apprendimenti, per esempio, no?
Sì,
Cioè,
sono
si è,
scuole, no?
ecco, è dimostrato che se si fa,
Se ti
magari,
diverti.
ecco, ok, se si impara divertendosi si
Certo.
impara meglio. Quindi anche nel cercargli di capire, no? Provare un po', io dico sempre, dobbiamo essere degli attori. Da genitori, no? Dobbiamo continuamente inventarci, no? Perché bisogna sapere un pochino, che ne so, lo dico sempre, se il bambino non sta fermo sulla sedia, arrabbiarsi con la sedia piuttosto che col bambino, oppure no, spostare verso
Questa mi fa
qualcos'altro.
venire in mente un'altra domanda, però cioè mi stai dicendo una cosa che in realtà io perlomeno personalmente non faccio mai.
Ma non lo fa mai
Perché
nessuno, nel senso
sul piano
che
della razionalizzazione, invece tu mi dici al contrario, invece di sgridarlo per la centesima volta, fai finta che sia la sedia, lui probabilmente capisce e alla fine si risolve anche la cosa.
Esatto, cioè la prende a ridere, capito? La prende come a dire, no, non ce l'ha con me effettivamente, è stata la sedia, non sono stato io, no?
E scusami,
Quindi.
provare, adesso ti chiedo una cosa che forse esula da te, ma io ci provo lo stesso. Trovare lo stato d'animo da genitore, da madre, trovare lo stato d'animo per fare questo tipo di processo. Perché
Allora,
chiaramente
certo, non sempre
ci si
possiamo perché ci sono
spiega.
degli sfinimenti tali, cioè se il bambino dopo una giornata passata dietro a mille altre cose, ma semplicemente stamattina mi sono alzata, già mi si è rovesciato il latte sul gas, mi ho
Di
sbattuto il
tutto, di
mignolo
tutto.
su del, nella, nello,
Esatto.
no, nello stipite della porta, sono andata a svuotare la lavatrice, mi si è macchiato tutto, no, è
Sì.
diventato tutto rosa, è chiaro che quando poi il bambino arriva e ci dice no, io non voglio uscire, cioè non
Esatto.
scattiamo, cioè siamo
Brava.
umani, ok,
Oh,
però sappiamo
ok.
che così facendo non arriviamo da nessuna parte, quindi per carità scattiamo pure, cioè
Però.
ci succede,
Allora.
però è chiaro che, ma non bisogna, se succede non è che ci dobbiamo attanagliare coi sensi di colpa, oddio, ho fatto un disastro, no, no, cioè l'importante è dire, non quello che, va bene, qui ho sbagliato, non è mettere l'accento sul fatto che in quel momento hai sbagliato, è dirsi, devo fare meglio, posso fare meglio.
Ma
La prossima volta faccio
lo dico
meglio.
anche al bambino o no?
Lo puoi dire anche al bambino, sì. A
Cioè,
volte,
io
mamma.
faccio spesso scusa,
Sì.
scusa, ho esagerato, scusa, via.
Sì, potrei
Però non
fare
so se ha
meglio,
senso.
potrei fare meglio. Io mi
Ah,
fermerei lì,
ah,
potrei fare meglio.
ok.
Perché, sempre perché la parola cambia molto, no, l'uso delle parole. Cioè, scusa vuol dire che tu già ti senti, capito, colpevole, sì, di qualcosa, sì, e quindi dai modo a tuo figlio di poterti incolpare di qualcosa.
Ma non solo, cioè, lui utilizza poi la stessa maniera. Ecco, dopo qui utilizza, okay, sempre quella scusa lì.
Sì, cioè, quindi dire
in difetto, capito?
Esatto, quindi dire piuttosto, guarda, sì, in questo momento non ho dato il meglio di me, probabilmente io so che posso fare meglio di così, quindi questa la prossima bella, volta farò meglio. Bella. Ok, questa. Ecco, piuttosto che dire...
Quindi riconosci che c'è stato un errore, se vuoi, però sì, in realtà vai in positivo, non vai in negativo.
Sì, un errore nel senso una incapacità in quel momento più che errore. Perché non è questione di errori, perché sempre se non ritorniamo al concetto, no, di sbagliato, di colpa, no, eccetera. E quindi no, quello più che a volte mamma non è capace, no, di affrontare tutto. Insomma, succede anche ai grandi di perdere un po' la direzione, no? E di fare o dire qualcosa che poteva essere fatto e detto meglio.
Certo.
Okay? Ok? Quindi, tornando a questo bambino, il suo nervosismo, secondo me, dipende molto dal fatto che adesso le emozioni chiaramente si sono accumulate nel corso di questo periodo. Poi si era già predisposto a una certa agitazione, eccetera. È chiaro che è un bambino che non ha ancora trovato i canali giusti per... esprimere tutte le emozioni, ma anche questo viene un pochino strada facendo, non è che tutti i bambini apprendono immediatamente come, capito, come esibire le emozioni, ok? Quindi ci sta, l'importante è che non sia un nervosismo che lo porta a richiudersi in se stesso piuttosto che a sviluppare dei comportamenti magari nocivi per lui o per chi gli sta intorno, okay, ecco, questo.
Quindi
è chiaro.
In quel caso dovrebbe parlarci e comunque chiedergli e mettersi nella condizione, no, di
chiedere a lui qualcosa in più, dare qualche spiegazione in più, dire io vorrei tanto esserti d'aiuto perché è il mio dovere farti star bene, però se tu non mi aiuti ad aiutarti io faccio fatica perché non riesco a capire qual è il problema, quindi mi puoi aiutare. A volte i bambini, okay, piccoli possono usare queste cose, le si possono chiedere facendo qualcosa, mai parlando solamente. Cioè, magari prendendo un foglio e iniziando, anche noi adulti, magari prendiamo un gioco in camera sua, mentre gli chiediamo questa cosa, ci mettiamo noi a fare qualcosina col gioco in mano, così che anche lui si senta meno guardato, meno osservato.
Mentre gioca poi inizia a parlare.
Sì, esatto, prima cosa. O comunque fare in modo che loro si esprimino anche attraverso il disegno. A me capita spesso nel mio lavoro di arrivare a saperne di più attraverso il disegno.
Sì, questa la sapevo che è un modo di...
Cioè anche attraverso il loro disegno libero, no? Ma poi ognuno trova il suo modo. È chiaro che se sono piccolini quello è la maniera un pochino più facile, però anche da più grandini si può anche chiedere di scriverle certe cose, perché certe cose, ecco, certe cose si possono scrivere e non dire.
Ok, questo anche per noi, no? A volte mandiamo più facilmente un messaggio che ne diciamo una cosa anche a un amico piuttosto che...
Sì, esatto.
Ne ho un'altra per te che è un po' legata a quello che abbiamo detto.
Sì.
Soprattutto anche qui in questo momento in cui effettivamente stiamo insieme praticamente 24 ore, i momenti, no, dei genitori o della mamma, che possono essere nervosismi legati alla voglia da fare, alla tristezza, a una notizia cattiva, a qualsiasi cosa, siamo in casa, quindi comunque in uno spazio ristretto, fuori casa, ma sempre noi, lo mostro, lo dico, fingo?
Fingere no, perché torniamo al discorso di prima, non è né una questione di, non è necessario fingere, e nemmeno... putare fuori tutto il rosso.
Ok, sembra una via di mezzo.
Ecco. Spiegare che uno può prendere anche un time out, no? Può fare anche così. Cioè, guarda, chiedo una pausa. Mamma ha bisogno di 5 minuti, ok? Ho bisogno di 5 minuti da sola, perché devo pensare un attimo una cosa, finché non risolvo questo pensiero non sono in grado di risponderti. Cioè, trovare un modo per allontanarsi un attimo, piuttosto che sfogare nell'immediato tutte... Cioè, sì, lo so che fatica,
no,
vale.
Super...
No, le vedo le tue facce, parli, la tua faccia io... la vedo, ormai abbiamo fatto sto video.
Tu parli, io figuro, no, le immagini, dico lì l'avrò fatto, lì l'avrò fatto, lì l'avrò fatto.
Ma e vale, quindi... allora, ribadisco, mi capita anche a me, non è che io che sono del mestiere, poi quando sono genitore sono uno stinco di santo, assolutamente, anzi, a volte sono talmente carica delle cose altrui che poi faccio ancora peggio io come genitore dentro casa, quindi questo...
Hai le scarpe rotte, quello è normale.
Ecco, quindi non è che se dico queste cose le dico senza un'idea di quello che dico, perché sono genitore, quindi lo so cosa vuol dire anche stare dall'altra parte e so benissimo che si fa una gran fatica ad avere il controllo della parola, però è l'unica cosa, cioè morderci la lingua è il suggerimento che do di più ai genitori e anche alle coppie quando lavoro con le coppie, cioè piuttosto mordetevi la lingua, perché anziché uscire con fiumi di parole, cioè...
che poi vengono inesorabilmente.
Stop. Okay. Ok, quindi comunichiamo quando siamo tutti in grado di poterlo fare.
Per cui facciamo anche raffreddare
bambino...
un po' la
sì,
cosa.
Il bambino, cioè veramente buttiamolo anche un pochino sul capito sul gioco. Cioè, mamma, un attimo, ho bisogno di un time out, di una pausa. Devo un attimo, devo conferire.
Guarda,
con
questa
me
modalità
stesso.
Del gioco che ti viene spesso. Mi sarebbe piaciuta già attuarla, nel senso che sarebbe bello, adesso che la penso, vedere una madre che effettivamente butta le cose sul gioco, perché la vita è più facile, no?
Beh certo, non è che si può sempre fare, però,
però
con i bambini
che...
è una modalità più vicina a loro, insomma, che gli fa pesare meno anche le cose. Poi è chiaro, quando è ora di mettere uno stop va messo, quello non si può prescindere da quello, ok? Però ecco, per quello esistono anche i padri, lo ribadisco, cioè esistono. Bisogna farli fare i padri, cioè questa
sì,
cosa
del podcast e l'ho apprezzato.
Sì, del mettere anche uno stop, cioè dopo che mamma ci ha provato mezz'ora a capire perché non vuoi uscire, non c'è riuscita e capite che è un capriccio a quel punto, perché se il bambino dopo un po' non sa dare la spiegazione,
sì,
magari è più un capriccio che altro, oppure comunque un qualcosa di superabile che lui sta magari rendendo più grande del dovuto, può arrivare anche uno stop, guarda. Prendiamo atto che tu non vorresti farlo, però siccome lo dobbiamo fare perché il medico ha detto che ti dobbiamo far uscire 10 minuti al giorno, si esce, stop,
si okay.
Puoi magari... piangere 10 minuti, e uno gli può dire guarda, puoi scegliere se uscire 10 minuti e fare magari anche qualcosina di piacevole, o uscire 10 minuti e piangere. A questo punto scegli tu,
okay.
Cioè metterlo di fronte ad una scelta, ok?
Questo sì, questo mi è facile. Okay. L'ultima per te.
Vai.
Io l'ho riassunta così, è un problema di autostima, nel senso che bambini di 9-10 anni, che quindi iniziano ad avere già un linguaggio, comunque si pensa che possano parlare effettivamente delle loro emozioni, perlomeno è quello che magari io penso, poi tu mi dirai, tanto io non sono capace, tanto è inutile che lo faccio, tanto non mi riesce, nemmeno che ci provo.
Beh, chiaro, è la scorciatoia, no? Quindi sì, nel senso che sono quelle scorciatoie che si trovano quando uno non si vuole mettere in gioco, chiaramente. Ma perché il bambino non si vuole mettere in gioco? È molto strano questo, no? Quando capita bisogna sempre porsi una domanda, un punto interrogativo insieme ad un esclamativo che ci, insomma, un campanello d'allarme. Perché io non conosco, cioè il bambino di per sé non è un bambino che non vuole sapere, non esiste bambino che non vuole sapere o che non vuole fare qualcosa o che non vuole provare qualcosa.
Ok, è curioso.
Esatto, se c'è la morte del desiderio, vuol dire che qualcuno sto desiderio l'ha ammazzato. Allora, può essere che lo ammazzino gli altri, spesso adulti, magari con parole dette anche sovrappensiero, oppure ecco senza l'intenzione, no, magari di procurare chiaramente quello che poi viene procurato. Però ci sono bambini più sensibili che sia ad un giudizio dato così un altro non ci fa caso, loro ci fanno caso. Okay. Può essere un esempio la scuola, può succedere, no? Che a scuola ci siano degli insegnanti un pochino più diretti, no? Nella comunicazione, che magari dicono: ah, ma qui guarda che macello che hai fatto, okay, ma che disastro, ma che lavoro hai combinato, no? Allora, se un bambino ci rimane male, ma un altro che magari è un po' più sensibile, un pochino più fragile da questo punto di vista,
potrebbe interiorizzarla come cosa.
Ecco, no, si sente, noi siamo il risultato di quello che dicono di noi gli altri. Sintetizzo.
Finché capisci che te ne devi fregare.
Ok, quindi...
Però lì sei grande quando lo capisci.
Ok, ecco.
Lo sei finché capisci.
Ma lo saremo sempre, anche nel momento in cui ne siamo consapevoli, purtroppo non finiamo di subirlo, okay? Cioè, tu pensa anche ai personaggi molto esposti, no? Quanto ancora sono feriti da quello che possono scrivere gli haters, se parliamo di web o insomma, cioè, anche noi adulti, se c'è un superiore che ci mortifica con
ti tocca.
Anche se siamo grandi, voglio dire, okay, no? Però purtroppo siamo il risultato di quello che ci dicono, quindi se a me e il mio capo mi gratifica, cioè se mi deve correggere su un comportamento, lo fa in una maniera tale che non mi mortifica, ma mi fa capire che posso fare meglio, allora io continuo ad essere motivata. Se io ho un adulto che non è gratificante, ma è soltanto mortificante, non ho più desiderio di fare. Quindi cosa lo faccio a fare? Magari anche i compagni ci si mettono dopo, anche il gruppo dei pari, magari mi criticano perché non sono in grado magari di tirare bene il pallone, piuttosto che di fare... non so, ecco, qualche altra cosa. Quindi è chiaro che questi bambini, la salvezza dei bambini sono i genitori che credono in loro. Quindi l'unico modo per dare autostima, quindi per infondere stima in se stessi, sono le parole con cui i genitori vedono i bambini e descrivono i loro bambini, ok? Perché spesso anche noi genitori siamo a volte un po' mortificanti nel modo di parlare, no? Può succedere, come dicevo prima, di non usare le parole giuste e di sfogarsi a volte anche andando su cose che, ecco. Però oppure può succedere anche senza volere, no? Quante volte in una famiglia ci sono dei preconcetti, no? Ah sì, lui è tutto uguale al padre, lei è stordita come la madre, cioè sono tutte etichette, ok? Noi dobbiamo pensare che quelle lì sono tutte etichette bianche, se erano bianche adesso qualcuno ci ha scritto sopra qualcosa e ce l'ha messa qua. Allora io sono anche io
pigro, certo.
Ok, quindi dobbiamo fare attenzione alle parole che usiamo con i nostri figli. E un'altra cosa che ho imparato nel corso di anni di lavoro è che la fiducia, le persone, io il mio senso di fiducia in me stessa non lo posso andare a comprare. A me mi deve arrivare da qualcun altro.
Ok.
Ok, se mi arriva da un altro, allora ce l'avrò anche io ancora di più, ok? Ma se io non ho qualcuno che si fida di me, come faccio ad aver fiducia in me?
Però scusami, ti faccio la domanda anche contraria. Siccome io avevo pensato a questa cosa, no? Ho parlato con questa famiglia e ammesso che sia vero che sono esattamente il contrario, quindi quasi lo caricano.
Può
essere anche quello il risvolto.
Vabbè, sì, dopo è sempre quello il discorso, Vale, che se troppi da una parte, okay? Cioè anche perché allora quello che dici te però sono più le aspettative.
Forse hanno caricato le aspettative,
hanno delle aspettative molto alte. Okay, e quindi forse il bambino si sente, come dire, inibito per paura di non essere all'altezza. Allora, quello è un altro discorso, non significa aver fiducia, significa avere delle aspettative. Cioè, significa proiettare sui propri figli qualcosa che, dei desideri che appartengono a noi, mi capisci, Vale? Cioè, io vorrei che... vorrei che tu fossi il primo ballerino della scala, se... no? Ecco, perché io non ci sono riuscita, allora è chiaro che dipende se quello... dipende se quello è il desiderio del bambino. Quante volte, Vale, abbiamo parlato io e te del fatto che i nostri figli fanno calcio e che noi in realtà non eravamo poi così, no?
Assolutamente.
Ecco, ma se noi ci fossimo opposte o nel momento in cui ci opponiamo, no? Nel momento in cui... cosa otteniamo? Esattamente il contrario. Certo. Se c'è un troppo desiderio di che loro diventino rapper piuttosto che cavallerizzi, otteniamo lo stesso l'effetto contrario. Okay. Cioè il nostro desiderio non può sostituirsi al desiderio del bambino, siamo sempre lì, i figli sono i nostri, cioè biologicamente, ma
sono loro.
Ma non ci appartengono, ok? Quindi dobbiamo anche accettare che facciano cose che noi non avremmo fatto, che non avremmo scelto di fargli fare. Per cui questo può essere anche può dipendere anche dalle grandi aspettative che possono avere, chiaro? Sì. In entrambi i casi, sia che uno non gli trasmette fiducia e quindi non gli garantisce che può stare tranquillo anche se
verrà amato lo stesso,
che tante volte anche io sbaglio, eppure no, bisogna provarci prima di imparare, così come invece sì, ce la puoi fare, c'è troppo entusiasmo, troppo
vedi?
Il fanatismo non va bene, ok? Essere fan dei nostri figli sì, ma non fanatici. Fan, non fanatici. Fermiamoci al fan, ok?
E così chiudiamo. Questa è una
e cosa. Così chiudiamo. No, e ricordiamoci che tutti noi abbiamo bisogno di un fan nella vita, tutti. Perché se c'è qualcuno che ci crede, noi abbiamo più possibilità di farcela.
Grazie.
Prego. Facciamo una maglietta, fan non fanatic.
Non fanatic, adesso in inglese, no? Fan non fanatic.
Esatto.
No, ci vediamo. Prego. Allora, l'idea è che ci vediamo una volta al mese.
Va benissimo.
Se vediamo che riusciamo anche di più, oppure ci arrivano più domande, volentieri.
Grazie mille.
Grazie a te.
Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Vale.